a voi. Grazie a voi, spero di riuscire a dare, non dico delle risposte, ma almeno quantomeno a disegnare, diciamo così, alcuni scenari delle cose che sono state dette in apertura dal direttore Rosolè. Consentitemi però subito di dire una cosa, diciamo così, non so se forte, ma comunque che caratterizza le cose che vi voglio dire, a partire da questa cartina che spero riusciate a vedere abbastanza chiaramente. Per dirci che cosa? Che quello che noi stiamo vivendo è che noi siamo inseriti, diciamo, in un processo molto vorticoso, in particolare da un paio d'anni circa a questa parte, legato alla crisi, però forse, come dire, qualche volta ci sfugge nei nostri ragionamenti, e cioè che quello che noi stiamo vivendo in questi anni è un vero e proprio cambiamento epocale. Cambiamento epocale cosa significa? Significa che noi stiamo cambiando in modo strutturale le nostre economie. E cioè che quando saremo risaliti da questa china, perché, e qui vengo subito, non stiamo vivendo una ripresa, stiamo vivendo una risalita, che è una cosa diversa, ci renderemo forse conto nel giro di pochi anni che in realtà i cambiamenti che stanno intervenendo stanno cambiando lo scenario globale, perché noi siamo entrati ormai definitivamente nella globalizzazione dei mercati, cioè siamo un mondo unico. Se voi osservate la cartina alle mie spalle, sono le ultime previsioni del Fondo Monetario Internazionale sui livelli di crescita del PIL nel 2011, che ovviamente verranno rivisti prossimamente, perché come sapete ogni 2-3 mesi le cose devono essere riviste, perché accadono degli eventi imprevedibili che cambiano gli scenari, ecco. Però se voi guardate i livelli di crescita che ci sono nel mondo, voi vedete non solo la Cina e l'India, ma guardate il Brasile, guardate quello che era il Nord Africa in termini di crescita fino a pochi mesi fa, ma guardate anche per esempio in quel circoletto che è l'Asia emergente, cioè i paesi del Far East asiatico, Vietnam, Cambogia, Laos, eccetera, eccetera, che crescono a dei ritmi assolutamente impressionanti, più 5,5. Questo come previsione. Allora, che cos'è che sta succedendo? È che fino a 2 anni fa, che diciamo così, l'asse privilegiato dello sviluppo stava fra gli Stati Uniti e la vecchia Europa. Da un po' di anni a questa parte l'asse privilegiato dello sviluppo si è spostato e si sta sempre più condensando dove? Tra la Cina e l'India, cioè nella parte asiatica, da un lato, e in America Latina dall'altro. Vedremo poi nei mesi che cosa succederà nel Nord Africa, perché vale la pena ricordare che paesi come la Tunisia, l'Algeria, lo stesso Egitto crescevano intorno a un 5%, e che magari noi ci facevamo poco caso perché insomma non erano, però crescevano a un ritmo molto rilevante, e molte delle proteste, ve l'avrà detto anche Guolo la volta precedente, derivano da che cosa? Dal fatto che in questi paesi la ricchezza era cresciuta ma in maniera fortemente diseguale, polarizzata, con poca gente che si arricchiva e tanti che vivevano condizioni, diciamo così, ancora adesso di forte povertà. Allora, questo per dirci che cosa? Che il mondo sta cambiando i suoi assetti geoeconomici. L'Europa, dentro a questo, è l'anello debole, diciamo così, ma non tutta l'Europa, perché, come sapete, la Francia piuttosto che la Germania crescono a ritmi positivi, siamo noi che siamo il fanalino di coda. Cresciamo, stime, intorno all'1-1,2%, che è molto poco, perché riuscire ad arrivare al 2% sarebbe già... no... molto. e dentro all'Italia le situazioni sono molto diversificate, come sapete. Un conto è guardare al nord, al nord-est, un altro conto è guardare al mezzogiorno. Ecco, però, detto questo, il messaggio che vorrei che fosse chiaro è che noi stiamo vivendo veramente una fase di cambiamento strutturale, epocale. Nei prossimi anni continuerà a cambiare il mondo, e quei paesi come l'Asia emergente che voi vedete non ci impiegheranno decenni ad avere ritmi di crescita significativi, perché se andiamo indietro con la storia, la rivoluzione industriale ha come data di inizio la fine del Settecento, primi dell'Ottocento. Quando è che noi abbiamo conosciuto lo sviluppo industriale? Nel dopoguerra. Quindi capite quanto tempo ci è voluto perché la rivoluzione industriale arrivasse in più parti del mondo. Oggi non è così, perché i paesi che partono da zero non partono con i torni, partono già con i computer. Quindi la velocità di crescita e di diffusione è imponderabilmente più rapida di quella che noi abbiamo conosciuto, per cui paesi che 5 anni fa erano, fra virgolette, in periferia del mondo, nel giro di poco, trac, emergono. E voi capite bene che qui l'elemento significativo è la velocità di crescita, cioè le capacità di prendere decisioni e di innestare processi innovativi. E noi, ahimè, stiamo molto al passo. Stiamo molto al passo e gli altri intanto corrono. Ecco. Allora, l'importante, prima di vedere quali possono essere i temi, diciamo così, dell'immediato futuro, è capire qual è la fase che noi stiamo vivendo. Perché la crisi, che inizia, diciamo simbolicamente, nel settembre del 2008, arriva in una fase in cui già noi, come sistema produttivo, stavamo vivendo una fase di ridefinizione, perché la competizione internazionale, insomma, già nel 2004 con l'arrivo della Cina, no, nel WTO, aveva già creato sconquasso, diciamo così. Quindi noi stavamo già faticosamente rimuginando qualcosa. E che cosa? Allora, guardiamo i dati della domanda interna, perché come veniva già detto in precedenza, noi abbiamo una domanda interna, è il vero nostro problema, molto fiacca, bassa. Allora, la domanda interna è data dalla somma di tre fattori: i consumi delle famiglie, gli investimenti delle imprese e i consumi dello Stato, cioè la spesa che lo Stato può immettere per fare le strade piuttosto che per fare i ponti e quant'altro. Allora, se voi osservate la domanda interna, vedete come negli anni è andata progressivamente appiattendosi, cioè non cresce più. E questo è dovuto sicuramente alle famiglie, vedete, i consumi delle famiglie che un poco alla volta sono andati calando, perché le famiglie di fronte a una situazione di criticità sono, come si usa dire, più risparmiose, cioè prima di spendere ci pensano due volte. Dopodiché abbiamo, ultima colonna dell'istogramma, i soldi che lo Stato può immettere, le risorse pubbliche sono calanti, come vedete. Però l'elemento vero che genera un abbattimento della domanda, da cosa è dato? È dato dal fatto che le imprese hanno smesso di investire. Se voi guardate gli investimenti fissi lordi, vedete cosa è successo. Allora, qui le interpretazioni sono due, fondamentalmente. Scusatemi, sarò tranchant, però. Allora, il primo è che una parte delle imprese che aveva vissuto gli anni d'oro, una fase, diciamo così, di accumulazione, anziché reinvestito nella propria impresa, quindi capitalizzandola, patrimonializzandola, ha diversificato i propri investimenti, chi in modo più nobile, chi in modo meno nobile, dalle costruzioni alle macchine per i figli, eccetera, eccetera. Cioè, quindi non ha più reinvestito nell'impresa, ma ha investito in altre cose, in altri settori, che non erano i settori però del suo core business. Ecco. Un'altra parte invece delle motivazioni, più, se volete, più nobili, hanno smesso di investire a causa di cosa? A causa dell'incertezza, perché progressivamente nel tempo il quadro si è fatto sempre più incerto. Se voi guardate questo dato, noi abbiamo chiesto, questo è un dato di giugno dello scorso anno, abbiamo chiesto agli imprenditori in Italia, a tutti gli imprenditori, quando prevedevano la fine della crisi e entro quando. E come vedete, se vi soffermate sui dati del Nord-Est, non so se si può mettere un po' più a fuoco, perché mi pare, non so se riuscite a vederli. A giugno dello scorso anno, più di un terzo, il 38% degli imprenditori diceva che la crisi sarebbe durata oltre un anno e mezzo. Ecco, così mi pare meglio. Vedete? Oltre il 38% diceva oltre un anno e mezzo. Se datato a giugno, vuol dire che la crisi per questi imprenditori si vede finire alla fine del 2012. Ora, questa è la fotografia. Se io vi facessi vedere nei trimestri quando viene prevista la crisi, ogni trimestre l'orizzonte viene spostato in avanti, progressivamente. Perché, per dirla con una battuta, l'unica certezza di cui disponiamo è l'incertezza. È una battuta però tragica, ma se volete è così. Ve lo dimostro ulteriormente guardando il portafoglio ordini delle imprese. Se voi vedete, a partire dal primo semestre del 2008 c'è stata una crescita esponenziale di imprese, quasi la metà, che dichiaravano di avere un portafoglio ordini che non era più lungo di un mese. Cioè la metà del sistema produttivo nordestino, per più di un anno, ha avuto un portafoglio ordini che non durava più di un mese. Ora, voi capite bene che come si fanno a fare investimenti in innovazione, in occupazione, eccetera, eccetera, quando metà, ripeto, del sistema produttivo non ha vista per più di un mese. Ora, la situazione fortunatamente negli ultimi periodi va leggermente migliorando, perché vedete che diminuisce la quota di imprese che dice meno di un mese, però quel meno di un mese vuol dire che siamo quasi al 40%, e cresce un pochino quelli che dicono da 1 a 3 mesi, che è un po' meglio, però voi capite che ci muoviamo ancora in mezzo alla nebbia sostanzialmente, e ovviamente questo riguarda in particolare le imprese di più piccola dimensione. Allora, fatto questo quadro, cosa ci dicono, quali sono le previsioni economiche che le imprese nordestine, in questo caso, ci fanno? Allora, ogni trimestre noi misuriamo, questo è l'ultimo che abbiamo rilevato a dicembre, in cui abbiamo chiesto agli imprenditori a dicembre che cosa ci prevedete per i prossimi 3 mesi. Allora, questo grafico prende in considerazione diversi indicatori congiunturali, cioè l'utilizzo degli impianti, la produzione, gli ordini, le vendite all'estero, l'occupazione. Allora, che cosa ci dicono? Che informazioni ci dà questo grafico? Beh, primo, che se voi osservate bene, il punto di caduta, il punto in cui tutti gli indicatori cominciano a calare, non è il settembre del 2008, ma è marzo del 2007. Questo perché le imprese, prima che la crisi scoppiasse, avevano già cominciato ad avvertire che il giro di fumo stava cambiando, d'accordo? Dopodiché arriva la crisi e track, vedete, si sprofonda, e si sprofonda quando il punto più basso è la fine del 2008. Tutti gli indicatori tracollano nel giro di pochi mesi, dopodiché riparte una leggera risalita, che ha in particolare nell'anno scorso, per la prima volta, come vedete intorno a giugno del 2010, tutti gli indicatori salgono sopra lo zero, cioè vuol dire che la maggioranza delle imprese vede positivamente i diversi indicatori, tranne uno che è l'occupazione, ma su questo torneremo. Allora, che informazioni ci danno questi numeri? Primo, appunto, che non siamo in ripresa tecnicamente parlando, ma siamo in una fase di risalita, lenta risalita, che questa risalita può essere identificata come una sorta di V-doppio. Se voi osservate l'andamento, passatemi il termine, ahimè, adesso è come se fosse accaduto un grande terremoto, no? C'è il terremoto, c'è la grande scossa, crolla tutto, dopodiché ci sono le scosse di assestamento. Quindi il W è dato a questo andamento, cioè si riprende, poi ci si ferma un attimo, poi si risale, poi e così via, cioè un andamento a zigzag. Questo andamento a zigzag, che per fortuna comincia a essere positivo, perché vedete che gli indicatori stanno, stanno sopra la linea dello zero, quindi siamo in campo positivo, che cosa riguardano? Riguardano soprattutto le imprese che hanno sbocchi sui mercati esteri, perché la domanda interna è troppo fiacca e le imprese invece che guardano sui mercati esteri risentono positivamente degli andamenti che ci sono oltre Alpe. Quindi le imprese che hanno esclusivamente un mercato domestico tirano ancora la cinghia e continueranno a tirarla per molto tempo, perché purtroppo il nostro paese non fa delle politiche adeguate a sollecitare la domanda interna. E quindi solo chi è in una filiera internazionalizzata respira, gli altri fanno più fatica. Primo elemento. Il secondo elemento è legato all'occupazione, che come vedete è l'unico grafico, l'unico andamento, diciamo così, che continua a rimanere in campo negativo. Migliora leggermente, perché vedete che risale, ma continua a rimanere in campo negativo, perché gli imprenditori continuano a dirci sì, qua la ripresa, la risalita c'è, però l'occupazione non è parimenti alla ripresa economica, alla risalita economica. Perché? Perché il nostro tallone d'Achille dove sta? Sta nella nostra scarsa produttività. Oggi la competitività internazionale si gioca sulla produttività. Siccome noi in passato siamo cresciuti soprattutto allargando la base occupazionale e con bassa produttività, oggi bisogna invertire il senso della cosa. Quindi maggiore produttività vuol dire occupazione più contenuta, perché si fanno investimenti in tecnologie o in riorganizzazione che non prevedono un grande ampliamento della base occupazionale. Allora, se questo è lo scenario, vediamo che cos'è successo in questi anni, in particolare dal punto di vista dell'economia. Allora, negli anni recenti, questi sono i macro settori, come vedete, tra il 2007 e il 2009, perché ancora il dato definitivo del 2010 non è disponibile, annuale, c'è stato un leggero calo delle imprese, meno 1% complessivamente. Questo calo è dovuto soprattutto al settore dell'agricoltura, al primario, che continua a perdere negli anni numeri di imprese. Il manifatturiero tutto sommato ha saputo tenere, cala di molto poco, così pure il commercio, mentre il terziario, sia di servizi alle imprese che di servizi alle persone, tende a crescere. Questa è la fotografia macro. Se poi andassimo più dentro potremmo vedere che ci sono dei settori, diciamo così, come la meccanica, che è uno dei nostri punti, è la nostra punta di diamante, tutto sommato ha saputo tenere in questi anni. Il legno e il mobilio invece continuano a precipitare. Il tessile aveva già toccato il fondo del barile e staziona su questo fondo del barile, e così via. L'agroindustria invece è l'unico, è uno dei pochi settori in controtendenza che è in continua crescita invece. Ecco, questo tanto per darvi alcuni elementi. La cosa che è interessante, al di là dei numeri, è cercare di capire quali sono le strategie delle imprese dentro la crisi. E in particolare, questo che adesso vi presenterò, è un, diciamo, un estratto di uno studio che abbiamo fatto lo scorso anno sulle imprese che, nonostante la crisi, ce l'hanno fatta e vanno bene. Perché vi presento questo? Perché è interessante andare a vedere le imprese che hanno saputo, diciamo così, cavalcare positivamente la crisi, perché da queste ci vengono le indicazioni più interessanti su come orientare le strategie delle imprese. Allora, primo punto, le imprese che ce l'hanno fatta durante la crisi e che oggi sono quelle che vanno meglio, sono quelle che hanno cominciato a fare investimenti e ristrutturazioni in fase pre-crisi. Cioè quelle che sono arrivate al momento più difficile, avendo già fatto delle ristrutturazioni, hanno saputo sopportare meglio la cosa. E questo già ci dà un'indicazione, cioè che bisogna essere in grado di cogliere bene i segnali che arrivano dal mercato per riorganizzare la propria impresa in modo tale, come dire, da arrivare attrezzati ad affrontare la crisi. E che cosa avevano fatto queste imprese soprattutto? Avevano fatto una serie di investimenti. In cosa? Primo, nella formazione del personale, perché il capitale umano è l'elemento più importante, cioè la professionalità dei propri lavoratori è uno degli elementi vincenti, soprattutto per realtà imprenditoriali fatte di piccole e medie imprese, che non hanno grandi risorse per grandi investimenti in tecnologie. Quindi il capitale umano è, diciamo così, l'elemento fondamentale. Ma non solo il capitale umano interno all'impresa, anche quello della propria filiera, perché, come vedete, la formazione dei rivenditori, che senso ha? Ha il senso che oggi, sempre più, me lo insegnate voi, quello che conta è arrivare al cliente finale in modo positivo, cioè che il cliente sappia apprezzare il nostro lavoro. Per fare questo è fondamentale avere anche un rapporto positivo con i rivenditori, con chi dà il servizio al cliente, perché questi diventano come una sorta di terminale delle informazioni che devono essere allineate al tipo di prodotto che viene realizzato. Quindi non solo la formazione dentro all'impresa, ma anche la formazione dei rivenditori che stanno nella nostra filiera. Terzo elemento, l'internazionalizzazione, cioè essere inseriti in filiere internazionali, e questo si può fare anche essendo piccoli. Perché? Perché l'importante è quello che bisogna fare un prodotto o un servizio che abbia un elevato valore aggiunto che altri non sono in grado di fare come siamo in grado di fare noi. Terzo elemento che hanno fatto è quello, come si usa dire, di accorciare la filiera. Cosa vuol dire accorciare la filiera? Non vuol dire soltanto diminuire dei passaggi tra la produzione e la vendita, no? Ma significa creare maggiore sinergia fra i propri fornitori, il trasporto, la logistica, chi ha rapporti col cliente finale, con i centri di ricerca presenti sul territorio, cioè creare una maggiore e consolidata rete fra tutti quelli con cui noi lavoriamo, fra tutti quelli con cui le imprese lavorano, perché questo significa abbreviare tempi, dare maggiore efficienza a ciò che si fa, diminuire i costi. Quali sono gli scenari che queste imprese prevedono per il futuro? Due tipi di scenari. Primo sono i cambiamenti culturali. Quello che ci indicano è che stiamo andando verso a due modelli di consumo diversi e complementari fra di loro. Da un lato quello che chiamano il lusso riflessivo e dall'altro il low cost. Che cos'è il lusso riflessivo? Il lusso riflessivo è: io voglio qualcosa di lusso, diciamo così, di qualitativamente elevato, sono disposto a spendere, però ho un atteggiamento più razionale, non sono disposto a spendere a prescindere. Il cliente fa un maggiore rapporto fra qualità-prezzo. Però se riconosce in quel prodotto un prodotto che ha un valore aggiunto elevato per lui, è disposto a spendere. Da un lato, e dall'altro il low cost, cioè cerco prodotti che costino di meno. Allora, tenete presente che nella testa dei consumatori queste due cose non sono alternative fra di loro, ma sono complementari, nel senso che io posso andare a fare la spesa al di più, al Lidl, ma contemporaneamente, quando ho voglia, vado nella boutique alimentare a prendermi le cose che costano un sacco di soldi. Vado a cena in pizzeria, però quando ho voglia di togliermi l'ospizio vado a spendere anche 30-40 euro per andare a mangiare in un posto di lusso. Cioè non sono due cose alternative, sono due atteggiamenti complementari che ci dicono di una maggiore razionalità del cliente. Secondo elemento è quello che vi dicevo, appunto, di una maggiore attenzione alla qualità del prodotto o del servizio da parte dei clienti. E questo cosa significa? Significa che sempre più ci deve essere attenzione a fornire un servizio adeguato al prodotto che viene realizzato. Perché oggi, per una persona, è importante sì il prodotto, ma è molto più importante il servizio che io collego a quel prodotto. che è il servizio al cliente, ed è, come dire, l'individualizzazione del prodotto in qualche misura. Fa sentire il cliente, fra virgolette, coccolato, ecco, mettiamola così. Dopodiché, terzo elemento, ci dicono attenzione ai cambiamenti demografici, sui quali poi diremo alcune cose, che riguardano sia la nostra popolazione, ma anche il fatto che abbiamo sempre più immigrati, quindi questo vuol dire nuove fasce di mercato che si possono aprire, nuove domande e via dicendo. Il secondo elemento che riguarda i cambiamenti del mercato ci dice delle ulteriori cose interessanti. Primo, quello che oggi conta è la velocità di risposta ai cambiamenti del mercato, è la velocità di risposta ai clienti. Oggi non è più vero che il pesce grande si mangia il pesce piccolo, come si poteva dire una volta, ma oggi quello che è importante è che il pesce sia veloce. Non è importante che sia grosso o sia piccolo, certo, questo ha una sua importanza, ma quello che conta di più è la velocità, il sapersi muovere rapidamente sul mercato, prendere decisione, prendere rischi, ma muoversi velocemente. Secondo elemento è quello che già vi indicavo, la smaterializzazione del prodotto. Questo che cosa vuol dire? Non vuol dire che noi non possiamo, come dire, cioè non dobbiamo più produrre, ma che dobbiamo innestare il prodotto di elementi, diciamo così, di valore, di qualità, di idea, come dicono quelli che si occupano di marketing, di emozione. Vi faccio un esempio, tanto per capirci, di un prodotto maturo. Avete presente le agende, le agendine, quelle che usiamo normalmente? Bene, conoscete la ditta, quella, non la ditta, il marchio Moleskine? Sono le agendine che una volta, sono agendine famose, diciamo così, perché erano quelle che usavano Hemingway, gli scrittori di una volta, sono quelle che voi vedete in giro nelle cartolibrerie, che hanno il cartoncino nero con l'elastichino, no? Allora, quello lì è un prodotto non maturo, stramaturo, no? Cioè, un'agendina. Una ditta di Treviso, in provincia di Treviso, ha rilevato il marchio e l'ha rilanciato da un punto di vista di design, di contenuto, perché carta è sempre carta, l'elastico è sempre di elastico, no? Ma che cosa hanno fatto? Gli hanno dato un design particolare, hanno investito sul marchio, cioè sulla pubblicità, su dargli un'identità a quel tipo di agendina. Allora, quindi è un prodotto maturo, ma che è stato smaterializzato, cioè, che cosa vuol dire? Che su quel prodotto c'è stata messa un'idea, un brand, come si usa dire, che diventa attraente per un qualsiasi cliente, che quindi è disposto a spendere di più per averlo, che non prendere un'agendina qualsiasi, perché il fatto di averla ci dà un po' di status. Allora, estendete quest'idea su altri tipi di prodotti. Terzo, esplorare i nuovi mercati. Noi come siamo messi come sistema produttivo in generale? Abbiamo fatto innovazioni in questi anni? Allora, la risposta è in buona misura sì. Noi abbiamo creato un indicatore, intervistando le imprese, in cui abbiamo chiesto: ma voi in questi ultimi anni quanto avete investito in formazione dei propri operai, dei propri quadri, dei manager? Avete fatto innovazioni di processo, di prodotto? Bene. Sono emersi tre indicatori: i super innovatori, cioè quelli che avevano fatto tutti o gran parte di questo tipo di innovazione, gli innovatori moderati e poi quelli che non hanno innovato in questi ultimi anni. Come vedete, le imprese del nord-est, generalmente intese, vedete, sono quelle che più di altre hanno fatto innovazione e li abbiamo definiti super innovatori. Quindi questo vuol dire che il sistema produttivo nordestino in generale ha avuto questa capacità di farlo. E la cosa interessante qual è? Com'è che hanno fatto questa innovazione? L'hanno fatta al proprio interno, dentro le imprese? Prevalentemente no, l'hanno fatta con i propri fornitori. Vedete, nella maggioranza dei casi, nel 56% dei casi, queste innovazioni vengono fatte dalle imprese insieme ai fornitori. Questo vuol dire aver accorciato la propria filiera, cioè aver creato una sinergia fra io che produco e le mie relazioni esterne, addirittura anche con i concorrenti. Primo elemento. Secondo elemento che ha che ci, diciamo così, ci fa guardare con una certa positività alla situazione, è il presidio dei mercati esteri, cioè l'internazionalizzazione, con una piccola distinzione che vale, credo, la pena evidenziare. Un conto è parlare di delocalizzazione, un altro conto è parlare di internazionalizzazione, perché con la delocalizzazione intendiamo che cosa? Si deve intendere lo spostamento all'estero delle fasi produttive, diciamo così, del lavoro operaio, per poi reimportare i semilavorati. Questa era la fase degli anni 90. Dalla fine degli anni 90 in qua si sviluppa un nuovo processo che chiamiamo di internazionalizzazione. Che cos'è che cambia? Certo, io vado all'estero perché lì trovo condizioni di mercato, cioè costi minori, però che cosa faccio? Vado lì non tanto per produrre un pezzo e riportarlo indietro, ma per presidiare quei mercati, perché per me quei mercati diventano il posto dove io voglio piantare la bandierina e diventare il leader di quel mercato. Bene, se voi vedete, le imprese del nord-est sono quelle che di più in Italia hanno questa vocazione, e anche negli anni difficili come 2009-2010, vedete, sono più esposte degli altri sui mercati esteri. E questo ci spiega anche perché noi abbiamo risentito di più della crisi internazionale, perché essendo noi più proiettati sui mercati esteri, la crisi era mondiale, l'abbiamo risentita, ma quando nel mondo la situazione migliora, noi siamo i primi, diciamo così, a risentirne positivamente. Ora, questo processo non riguarda le singole imprese, perché se noi andiamo a chiedere alle imprese che si sono internazionalizzate, ma voi avete sostituito i vostri fornitori esteri? Cioè, scusate, avete sostituito i vostri fornitori locali con quelli esteri? Bene, in più della metà dei casi ti rispondono no. Cioè si sono tenuti tutti i loro subfornitori locali, in oltre metà dei casi, vedete? Poi un altro 40% circa dice li ho sostituiti ma in parte. Allora, per semplificare il discorso, che cosa vuol dire questo? Vuol dire che soprattutto le imprese più strutturate, che sono in grado di spostarsi all'estero, che cosa fanno? Dicono ai propri subfornitori: a me serve il tuo prodotto, il tuo servizio, perché me lo fai bene e io non lo trovo da nessun'altra parte, vieni con me all'estero o mi dai una mano a fare bene. Sì, se io dico di sì, anche l'impresa più piccola, pur rimanendo piccola, si può internazionalizzare perché entra in questa filiera. Dopodiché magari va una volta all'estero, si procura un'altra commessa all'estero, poi torna a casa e questo è un volano. Quindi questo significa che questi processi non impoveriscono il territorio locale, ma anzi tendono ad arricchirlo. Però quello che è importante è inserirsi dentro questa filiera. Quali sono gli scenari futuri che ci consegnano le imprese? Beh, primo, come vedete, soprattutto le imprese che stanno nei distretti dicono che la ripresa ci sarà, ma senza un aumento dell'occupazione, un pari aumento dell'occupazione. E questa è la preoccupazione più grande, soprattutto per le aree distrettuali, che, ripeto, negli anni precedenti erano cresciute soprattutto ampliando la base produttiva, più che puntare sulla produttività. Dopodiché, come vedete, sempre i distretti, più di altri, sono la barra rossa, dicono più internazionalizzati. Ok? Quindi i distretti si devono aprire ulteriormente. E che cos'è che sta succedendo? Stanno cambiando in modo anche strutturale gli stessi distretti. Come vedete, soprattutto le imprese distrettuali dicono: attenzione che via via nel tempo noi avremo A, rapporti più formali, cioè meno pacche sulle spalle fra imprenditori per fare accordi, no, più carta scritta, però capite bene che i distretti si fondavano su un elemento fondamentale che era la fiducia fra gli imprenditori. Questo cambia, rapporti più formalizzati, primo. Secondo, le imprese leader avranno più potere negoziale, e quindi questo vuol dire che i distretti tenderanno a verticalizzarsi, cioè con delle imprese leader che pongono le condizioni. Allora, si farà rete, ma questa rete sarà una rete più rigida. Allora, per i più piccoli che cosa succede? Che se io dentro a questa rete ci vado con un servizio e un prodotto di qualità elevata, ho un forte potere negoziale. Se invece il mio servizio e il mio prodotto è di bassa qualità, sono molto a rischio, perché le condizioni che mi pongono le imprese più grandi sono capestro. Quindi capite che la condizione è diversa a seconda del tipo di lavoro che si, di prodotto o di servizio che si realizza. Quali sono i punti di forza e i punti di debolezza? Beh, li vedete tranquillamente da voi. Non è tanto il tema della commissione azienda famiglia, più tipico delle imprese più piccole ancora, ma sono gli altri tre elementi. La piccola dimensione, quindi questo vuol dire che, attenzione anche qui, l'indirizzo è accrescere, ma accrescere non significa soltanto aumentare di dimensione, ma per esempio se io faccio, pur essendo piccolo, degli accordi, formalizzo degli accordi con altre imprese che lavorano con me, entro in una filiera, come dicevo prima, già questo vuol dire un rafforzamento. Quindi non c'è solo una crescita dimensionale, c'è una crescita in termini di rapporti, di legami che io posso strutturare. E poi gli altri due temi sono la capitalizzazione, scarsa capitalizzazione ancora, e l'indebitamento. Su questo torneremo fra un attimo, perché vi voglio far vedere degli ultimissimi esiti di una ricerca sul tema del rapporto banca-imprese, perché è un tema, diciamo, di continua cruciale importanza. Dati presi 2 mesi fa, a dicembre, alle imprese del nord-est abbiamo chiesto se negli ultimi mesi erano tornati ad affidarsi alle banche per aprire nuovi fidi. Come vedete, quasi metà, il 43%, poco meno della metà, ha dichiarato di essersi rivolto a una banca per aprire un altro affidamento. Un'altra metà invece dice no, non è stato necessario. Quindi diciamo che c'è ancora una situazione ambivalente. Che cosa è successo per questo 43% di imprese che è andato a chiedere un nuovo affidamento? 2/3 l'hanno ottenuto tutto, 1/4 l'ha ottenuto ma in parte. I rifiuti sono stati molto pochi, il 6% circa, mentre una parte molto marginale, vedete lo 0,5%, ci ha rinunciato perché il prestito era considerato eccessivamente oneroso. Quindi è tanto e poco. Rispetto a un'analoga ricerca fatta 2 anni fa, cioè quando si cominciava a parlare di credit crunch, diciamo che i risultati sono leggermente migliorati. Sono leggermente migliorati. Però comunque, diciamo così, praticamente circa 1/4 delle imprese ha una situazione di difficoltà ancora nei confronti delle banche. Per quale motivo sono andati a richiedere un nuovo affidamento? Vedete su tutto il capitale circolante, cioè la liquidità, ma c'è ancora scarsa, troppo poca liquidità. Però se voi osservate, altre voci ci dicono di imprese che vanno a chiedere affidamenti per fare processi di innovazione, acquistare macchinari, ricerca e sviluppo, marketing, vedete tra il 57 e il 68%. Quindi questo vuol dire che c'è, da un lato c'è crisi di liquidità ancora, ma dall'altro queste imprese vanno a domandare soldi per investire, quindi direi un aspetto assolutamente positivo. Qual è il problema che sta a monte di tutto ciò? Beh, da un lato il fatto che, come vedete, nel tempo gli incassi delle imprese continuano a essere in forte ritardo. Vedete, per circa il 60% delle imprese del nord-est, e vedete dal primo semestre del 2007 in qua, la forbice si è ampliata e rovesciata, no? Cioè le imprese continuano a vivere, ne parlavamo esattamente poco prima di iniziare, continuano a vivere un problema di avere pagamenti in ritardo, no? Se unito a questo vediamo che la liquidità tesa è cresciuta nel tempo, migliora leggermente negli ultimi mesi, ma vedete che c'è una situazione di tensione che è cresciuta nel tempo, voi capite bene che il problema per le imprese continua a essere quello di avere liquidità, certezza di pagamenti, perché altrimenti questo, unito alle difficoltà, crea ulteriori difficoltà ancora più grosse. Un accenno al mercato del lavoro, veloce, scusate il tempo che vi sto portando via. Primo, la crisi, ma la crisi segna un trend che stava crescendo nel tempo. Il nord-est non è più il territorio delle partite IVA, dei lavoratori autonomi, perché se voi osservate crescono sempre di più i lavoratori dipendenti e parallelamente diminuiscono i lavoratori autonomi, perché è sempre più difficile fare impresa, e nel nord-est questa crescita è più elevata rispetto al resto dell'Italia. Se poi noi andiamo a vedere dove ha toccato la crisi ha toccato soprattutto nell'industria in senso stretto. Nel periodo 2005-2009, vedete l'andamento, ma tra il 2008 e il 2009, cioè quando la crisi ha toccato di più, nel nord-est sono venute meno il 14%, quasi il 15% di imprese dell'industria in senso stretto, mentre il resto dell'Italia ha colpito l'8%, cioè quasi la metà. Questo è naturale perché qui c'era un bacino più ampio di imprese industriali, no? Artigiane e industriali. Però è significativo che abbia colpito esattamente nel core business, no? nel nostro sistema, diciamo così, più forte. E guardate l'effetto sull'occupazione. Allora, come sapete, grazie in questo caso all'intervento del governo, abbiamo potuto ampliare l'utilizzo degli ammortizzatori sociali, che sono stati estesi un po' a tutti, anche quelle figure che in precedenza non potevano utilizzarne. Però qui noi abbiamo fatto una stima tra quello che è avvenuto, con l'utilizzo degli ammortizzatori sociali e quello che invece sarebbe successo se non ci fossero state questo allargamento degli ammortizzatori sociali. Beh, se guardate in Veneto, senza l'utilizzo degli ammortizzatori sociali allargati avremmo avuto una caduta dell'occupazione di quasi l'8%, mentre si è fermata al 3%. Questo ha consentito da un lato alle imprese a mantenere il proprio capitale umano, ma dall'altro non creare grandi problemi di disagio sociale, chiaramente. Un punto sulle situazioni ultimissime legate alla cassa integrazione, questo è il dato aggiornato a gennaio, quindi all'altro mese. Come vedete, l'utilizzo della cassa integrazione straordinaria è andata progressivamente calando dalla metà dello scorso anno. Anche quella in deroga è un po' calata, ma negli ultimi mesi è leggermente cresciuta, però questo grafico, vedete, ci racconta di una situazione che parrebbe, utilizziamo il condizionale, assestarsi, in senso positivo. Però così non è altrettanto per quello che riguarda l'occupazione. Queste sono le iscrizioni alle liste di mobilità. La linea verde riguarda i licenziamenti di tipo individuale, quella rossa quelli collettivi. Come vedete seguono andamenti abbastanza similari, però vedete che negli ultimi mesi, cioè dall'autunno a questa parte, non cala. Ci sono andamenti a V doppio anche qui, ma la situazione... Quindi questo vuol dire che se le situazioni di crisi tendono a diminuire, di difficoltà, ciò non si riverbera immediatamente sul tema occupazione, e invece le imprese stanno, no, un poco alla volta smaltendo l'eccesso che avevano accumulato negli anni. Infine un punto sul tema società, solo un accenno al tema formazione, ma poi eventualmente possiamo riprendere nel dibattito. Un punto interrogativo. Allora, se noi andiamo verso quella che chiamiamo la società della conoscenza, cioè il fatto di avere persone con un livello di studio sempre più elevato, qui noi stiamo andando in senso contrario. Questi sono i tassi di passaggio dalla scuola superiore all'università. Come vedete, nel tempo noi abbiamo toccato il picco più alto fra il 2002 e il 2003, dopodiché le iscrizioni tendono progressivamente a calare, e in Veneto in particolare di più che nel resto dell'Italia. Allora, questo è effetto di due questioni. è la conseguenza di due fenomeni. Il primo, abbiamo sempre meno giovani, e quindi meno giovani vuol dire che meno persone finite le superiori si iscrivono all'università. Però quello che diciamo tende a far declinare ulteriormente questa tendenza è una scelta razionale delle famiglie, razionale nel senso che le famiglie fanno un raffronto costo-beneficio fra cosa vuol dire mandare un figlio all'università e poi l'ingresso sul mercato del lavoro. Allora, che cosa vuol dire questo? Che un giovane che ha una laurea triennale sul mercato del lavoro vale quanto un giovane diplomato, perché le imprese non fanno differenza fra l'uno o l'altro, e in termini di ruolo e soprattutto in termini di salario. Allora, perché io in una fase di crisi e una fase di incertezza devo investire per mio figlio all'università, dove spendo soldi, se poi l'effetto immediato è uguale? Tenete presente che comunque la laurea ripaga nel medio termine, perché tutti i dati statistici dicono che chi ha una laurea nel medio termine ha una posizione sul mercato migliore di chi ha un diploma. Ma questo vuol dire che oltre all'investimento dell'università, le famiglie devono fare un ulteriore investimento sui figli più avanti nel tempo. E questo riguarda le famiglie, ma anche le imprese stesse dovrebbero interrogarsi se in che modo riescono a valorizzare in modo diverso questi... Perché avere una persona laureata è diverso che avere un diplomato. Allora, qua, questo è un interrogativo aperto. Sulla demografia, altro elemento sul quale noi buttiamo poco l'occhio, ma che è il vero motore, abbiamo questa situazione. Abbiamo avuto una leggera ripresa della natalità negli ultimi anni. Vedete che nel 2010 il tasso di natalità, di fertilità, cioè di numero medio di figli per donna in età fertile, è di 1,4 nel 2010. Tenete conto che negli anni 60 era di 2,6, quindi se prima le famiglie avevano mediamente 3 figli, adesso ne hanno 1. Il dato interessante qui è che a fare figli sono soprattutto le coppie di immigrati, che ne fanno molto di più dei locali. Anche i locali hanno ripreso a fare figli, uno, ma A in età più adulta, cioè il primo figlio arriva intorno ai 35 anni, ok? E l'altro elemento interessante è che i figli nascono nelle coppie conviventi, non nel matrimonio. Cioè, in altri termini, i giovani, fra virgolette, escono di casa quando non sono più giovani, cioè dopo i 30 anni, vanno a convivere, fanno un figlio, quindi si sposano. Questo aprirebbe una grande discussione che accantoniamo. L'altro elemento è la crescita dell'età media delle persone. Come vedete, gli uomini passano nel giro di 8 anni da 77 a 79. Questo vuol dire che ogni 3 anni noi aumentiamo di un anno di età media di vita, che è tantissimo, è tantissimo. Le donne sono sempre più avanti e passano da 83 a 84 come età media, d'accordo? Questo vuol dire che cosa? Che noi abbiamo una struttura della popolazione che vede progressivamente una popolazione anziana e meno giovani locali, sempre più giovani multietnici. Se guardiamo le previsioni, queste di medio periodo, che i demografi riescono a fare, vedete il tasso di vecchiaia, l'indice di vecchiaia come cresce in modo esponenziale. Questi sono dati al 2028, che vuol dire fra 16-17 anni, non chissà fra quanto. Questo ci dice perché noi continuiamo ad avere bisogno di immigrati, e gli immigrati continuano ad arrivare, ci piace o non ci piace, ne abbiamo bisogno. Pensatevi solo al fenomeno delle colfe e delle badanti, perché alla fine della fiera noi che cosa avremo? Avremo dei figli unici che si sposano, che fanno un figlio, e ciascuno di questi figli unici ha a cranio almeno 2 anziani, che vuol dire 4 in tutto. Se poi è una famiglia risposata, neanche 6. Non so se mi spiego. Si moltiplica la cosa. E per fortuna gli anziani stanno anche bene. d'accordo? Ma quando cominciano a stare meno bene, allora chi è che ci sta dietro? Ecco allora che noi abbiamo bisogno di colf e badanti, abbiamo bisogno di infermieri per reggere la struttura della popolazione, non per fare chissà che cosa. Quindi termino con alcuni temi, diciamo, che io chiamo di agenda per il futuro. Primo, cioè sui quali bisognerebbe porre attenzione e avviare delle politiche. Ecco. Uno, c'è il tema del welfare, perché così come stiamo non tiriamo avanti più di tanto tempo ancora. Cioè, vedrete che età pensionabile, riforma del welfare, sostegno alla natalità, perché non è che possiamo pensare di andare avanti continuando a importare immigrati. Vi do solo due cifre. Nel nord-est ci sono 174 nazionalità. Ok? Cioè, prima o poi qualcosa succede in termini di integrazione, che finora è stata garantita dai mondi del volontariato e dell'associazionismo. Ma provate a parlare alle scuole materne, elementari e medie, capire quali sono le difficoltà quando tu hai in classe un cinese, un indiano, un pakistano, un bengalese, un senegalese, un marocchino, un rumeno, e tu metti insieme tutte queste cose qua. E quando cominceranno, per esempio, a venire fuori domande di carattere religioso? Moschee? No? Tra l'altro, noi abbiamo anche un'immagine un po' sfalsata di chi sono gli immigrati e delle loro appartenenze religiose. Perché una stima recente ci dice che noi abbiamo un'immagine dell'immigrato islamico. In realtà, fatto 100, le appartenenze religiose si dividono in 3: 30% islamici, 30% cristiani, animisti, ortodossi, e 30% cattolici. Quindi è un mondo variegato anche quello. Vabbè, questo apre. Sull'economia, l'indicazione, allora, nessuno è in grado di fare previsioni, però delle linee di tendenza ormai sono abbastanza chiare. Primo, spingere verso il sistema produttivo in senso immateriale. Come vi dicevo prima, cercare di innestare idee, valori, emozioni, comunicazione, brand, i propri prodotti. Cioè tutto ciò che non è materiale in quel prodotto va arricchito per dargli più valore aggiunto. Primo. Secondo, c'è tutto il tema della struttura delle imprese. Quindi, ma dimensione più grande, se possibile, ma forme di partnership, meglio se queste sono internazionalizzate, come abbiamo visto in precedenza. Secondo, c'è il tema mercato del lavoro. Qui c'è tutto l'interrogativo di che cosa succede per le giovani generazioni, che sono quelle più in posizione critica, perché le imprese che cosa fanno? Tendono a espellere i lavoratori più anziani, quindi meno flessibili, valorizzano e investono sul capitale umano che hanno, ma non allargando la base occupazionale i giovani stanno in periferia, e quindi questo nel tempo rischia di essere un problemino, non neanche tanto nel tempo, più che altro perché le giovani generazioni entrano sul mercato del lavoro e rimangono flessibili per tempi molto lunghi. Quanto questo è sostenibile? Infine c'è tutto il tema del territorio, infine ma non per importanza, perché il tema dell'economia, cioè oggi la sfida economica non si vince guardando solo alle imprese, ma guardando al territorio, perché oggi sono vincenti i sistemi territoriali che funzionano. Questo vuol dire quindi infrastrutture materiali e immateriali, non solo strade, autostrade, ferrovie, ma anche banda larga, perché oggi abbiamo ancora purtroppo, e non siamo a Crotone, no? Scusatemi il paragone, ma per dire, cioè, ci sono ampie aree del nostro territorio dove la banda larga ancora non arriva, e questo oggi in un mondo che è fatto di comunicazione diventa fondamentale. E poi c'è tutto il tema della logistica, che credo affronterete prossimamente, che è l'altro vero nodo, l'altro vero tema importante. Perché noi continuiamo ad essere un territorio che è in realtà una metropoli, che definiamo metropoli inconsapevole, perché se voi andate da Verona a Pordenone, siamo ormai un'unica città, che continua a essere gestita come singolo comune. Invece dovremmo essere in grado di fare un salto di mettere insieme i servizi, per esempio, no? Di immaginare a un processo di sviluppo che riguardano tutta questa ampia area. E qui ci sono alcuni progetti come il tema della meta regione europea, piuttosto che quello della candidatura di fare del Nord-Est la città europea della cultura nel 2019, che hanno una loro importanza. Perché? Perché attraverso questi progetti noi riusciamo a trarre risorse per fare quelle opere che purtroppo normalmente non siamo in grado di fare. Allora, questi progetti hanno esattamente questa funzione. E perché? Scusate, termino sempre con questa slide che è più che evocativa. Noi dovremmo pensarci sempre all'interno di questi grandi corridoi europei per capire le nostre potenzialità e i rischi anche ai quali andiamo incontro. Perché se quel corridoio 5 non passa per di qua e se per di qua non passano le cosiddette autostrade del mare, noi rischiamo di essere tagliati fuori dallo sviluppo. Mentre in realtà il nostro territorio è geograficamente e culturalmente una vera grande piattaforma per l'integrazione fra l'Europa dell'ex, l'Europa dell'Est e la vecchia Europa, che oggi risulterebbe ulteriormente potenziato, no, viste anche le vicende che sono oggi in corso. Quindi quando noi pensiamo ai nostri progetti, anche ai nostri progetti futuri come imprese, ecco, dovremmo guardare, avere questa cartina in mente, ecco, in qualche misura, e spingere, fare azione di lobby perché chi decide su questi temi sia spinto a farlo soprattutto velocemente. Grazie.